Ora, buongiorno a voi, godiamoci questo ultimo giorno di esercizi, e proprio perché anche le temperature che proveremo, no, almeno chi di voi con qui in Puglia, cioè, i luoghi un po' più bassi, chi va poi in luoghi un po' più alti ancora veramente, ma così, quindi vedremo, non è che ci invita tanto a correre, no? E in ogni caso poi, sapendo che ogni giorno il Signore ci parla, ogni giorno il Signore ci dà vita, e allora anche in quest'ultimo giorno noi ci disponiamo, no, nella fatica dell'ascolto, no? Perché la parola e lo Spirito Santo ci illuminano. Naturalmente come ultimo giorno, come lavoro da fare un po' durante tutta la giornata, vi inviterei a fare così come vedevamo nella, ricordate, nello schema della preghiera che vi avevo indicato, alla fine della preghiera c'era il cosiddetto esame della preghiera, dove io cercavo di domandarmi in quest'ora, Signore, tu mi hai detto, no? E tentavo di mettere il pensiero, il sentimento più forte che in qualche modo intuisco che appunto è stato detto dal Signore, eccetera, poi altri sentimenti e sensazioni, così possiamo farlo in questi giorni. In questi giorni, Signore, tu cosa hai tentato di dire? Io che cosa ho capito, no? O intuisco che tu hai cercato di dirmi nelle parole che mi hai rivolto. E quindi un po' il pensiero, il sentimento che è stato più forte, che mi ha accompagnato in questi giorni, altri pensieri e sentimenti che in qualche modo intuisco possano venire da Dio, e naturalmente anche le tentazioni. In questi giorni quali sono state le tentazioni che più ci hanno fatto guerra? È importante anche perché l'altro, come dire, Sant'Ignazio dice, no, negli esercizi, nelle regole, che come un comandante militare che assedia una città e studia i punti più deboli per lì attaccare, le tentazioni, come dire, sono personalizzate. Se da una parte tutti siamo uomini e donne, quindi molte sono simili, però ciascuno cioè i suoi punti deboli, allora è anche importante conoscerli, cioè sempre più, coscientizzarli sempre più e combatterli, come stiamo dicendo nelle regole, nelle istruzioni, con la parola di Dio, con quello che stiamo vedendo nelle istruzioni. Allora, ecco, quindi questo come esame di questi giorni. E per quanto riguarda questa mattina, io vi propongo sempre un brano che ha a che fare con discepoli del Signore, ma è un brano un po' più di sintesi, dato che questo è anche il nostro ultimo giorno. Allora, è un brano che noi tutti conosciamo, è il capitolo 24 di Luca, i due discepoli di Emaus. E dice l'Evangelista che, ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. E non sappiamo dove sia questo villaggio, nel senso che quando si va in Terra Santa ci sono due luoghi che portano la memoria, e già il fatto che sono due e non uno solo ci dice che non sappiamo, eh? Quindi, però ecco, quello che intanto è interessante è Emmaus. Uno potrebbe dire, questi erano di Emmaus, no? E andavano ad Emmaus. E potrebbe essere un'interpretazione. Però è vero anche che Emmaus è un luogo che è citato nel primo libro dei Maccabei, cioè quando c'è stata la rivolta di Daica, La prima vittoria contro gli eserciti del potere ellenistico, Antioco Epifane IV, cioè, avviene proprio a Emmaus. Per cui, come dire, era il luogo della vittoria, il piave, no? Fiume, Tatro, la Patria. Luoghi dove c'è stata una vittoria passata, ormai è solo una memoria, però dice anche no, un luogo dove due che sono delusi, come dire, andiamo a rinfocillarci, no, a rimetterci un attimo su nelle memorie di vittorie passate, perché oggi siamo stati sconfitti. E attenzione, andavano per un villaggio di nome Emmaus e questo brano, appunto, i discepoli vanno da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus e hanno il cuore spento, lo sguardo triste, attenzione, nel Vangelo di Luca è molto importante il cammino verso Gerusalemme, cioè Gesù va verso Gerusalemme, tutto il Vangelo è una salita di Gesù verso Gerusalemme, Gesù sale verso Gerusalemme. Simbolicamente, e che tra l'altro, ecco, simbolicamente significa il cammino di Gesù che in obbedienza al Padre sale verso Gerusalemme, sempre più conscio di quello che sarà, del suo destino a Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca l'uomo fugge da Gerusalemme, cioè si allontana da Dio. Ricordate, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico? E i capponi, i briganti, eccetera, eccetera. E anche qui questi discepoli vanno via da Gerusalemme, scappano da Gerusalemme. Ora, l'incontro con Gesù che faranno ravviverà il cuore, illuminerà lo sguardo e torneranno a Gerusalemme. E non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè c'è un cammino di fuga con il cuore spento, lo sguardo triste, c'è, vedremo, un incontro con Gesù, che vedremo, lo sappiamo come, Gesù che ci incontra, questo incontro con Gesù ci ridarà ai discepoli, non ci attesa forse il cuore del petto, lo vedremo, no? Cioè, illuminerà lo sguardo e tornerà a Gerusalemme. Allora, in qualche modo, tra l'altro, questo potrebbe essere anche l'immagine di quello che forse, speriamo, è accaduto anche a voi in questi giorni. Cioè, nel senso che uno è arrivato in esercizi con i suoi fratelli, con i suoi utenti, con lo sguardo triste, con il cuore spento, eccetera, eccetera. Il Signore si è fatto vicino con la sua parola. La sua parola ha ravvivato il cuore, ha illuminato un po' più lo sguardo e ci dà la possibilità di tornare nelle nostre Gerusalemme, se possiamo dire così, a riprendere il cammino. Lo vediamo qui da vicino. State prendendo un po' d'acqua. Allora, conversavano tra loro di tutto quello che era avvenuto, perché in greco sarebbe facevano elia, che non è molto bello per noi, cioè nel senso che facevano elia, parlavano senza. E mentre conversavano e discutevano insieme, notate a volte queste immagini anche di quei discorsi che noi ci facciamo, ci rifacciamo, ci facciamo, non riusciamo mai. È un po' come il ping pong, no? Cioè tu dalla fine alla fine da una parte dall'altra, eccetera, ti ricordi indietro, rimani, però rimani lì, cioè. E allora mentre questi stanno conversando, discutendo insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Attenzione, qui abbiamo qualcosa che accade poi in tutti i brani di incontri con Gesù risorto. Gesù risorto non si riconosce dagli occhi. Ricordate Maria di Magdala? No? Al sepolcro, che quando il Signore si presenterà davanti e le dirà: donna, che cerchi? Lei, pensando che fosse il custode del giardino, gli dirà: dimmi, no, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. E non si riconosce negli occhi. Attenzione, perché noi abbiamo la pretesa negli occhi, no? Tante volte noi diciamo: hai visto? Vieni a vedere, hai visto? Hai visto? Noi vogliamo vedere, andiamo nei luoghi dove si dice che ci sono miracoli per vedere. Sapete, ogni tanto c'erano i pseudodetti che dicevano che bisognava guardare il sole e si vedeva la Madonna. Se tu guardi il sole per un po', vedi di Madonna. Vedere, no? La pretesa degli occhi, come se una volta mi chiedo scusa, allora dicevo appunto, Gesù si avvicina e loro non lo riconoscono. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Io spengo un attimo a dare condizionale perché no. Lungo il cammino. È interessante questo Gesù, no? Cioè, il brano di Gesù. Perché Gesù sa bene che stanno parlando di lui. Gli si fa vicino, no? Che gli dice: di cosa state parlando? Tanto che, come sappiamo, si fermarono col volto triste e uno di loro, il nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che ti è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Cioè, uno dice: Gesù, ma con tutto il tempo che abbiamo bisogno, non abbiamo tempo da perdere, tutti messi qua, no? A dire che cosa state parlando. Tra l'altro uno di questi discepoli domanda anche un po' quel paese, perché gli dice: ma dove vivi? Tu solo non sai che cosa è accaduto a Gerusalemme? E Gesù dice: che cosa? No, cioè, certo che noi non abbiamo tempo. Cioè, uno cosa avrebbe fatto al posto di Gesù? Sarebbe andato da loro e avrebbe detto: ehi, sono io. Guardate le mie mani, guardate il mio costato, sono io, sono risorto, ok? Tu, in Sudafrica, tu, in India, vieni, in missione, subito. Perché, che mi dico, tutte le cose che dobbiamo fare, tu stai a perdere il tempo. Tu stai a perdere. Vedete, noi non sappiamo più perdere tempo per amore, perché siamo sempre con i tempi contati, no? Minuti contati, perché dobbiamo dare le cose, dobbiamo fare di là mille cose, no? Non sappiamo più perdere tempo con gli altri per amore. Mentre Gesù si avvicina e così vuole condividere quello che portiamo nel cuore. Per alcuni preti, religiosi, gli esercizi sono tempo perso. Sono tempo perso. Sono un lusso con tutto quello che ci abbiamo da fare. Tu vai a farti gli esercizi. È un lusso. Con tutto quello che ci abbiamo da fare. Io mi domando se veramente non abbiamo perso tutto, no? Non abbiamo perso tutto. Abbiamo perso chi siamo.
chi seguirà? Chi seguirà? Cioè seguiamo un idolo di noi stessi,
su cui proiettiamo come vogliamo essere, efficienti, vittoriosi, efficaci, senza perdite di tempo, bravi. Ma seguiamo un idolo di noi stessi, non seguiamo più il Signore Gesù. Perché il Signore Gesù dei Vangeli ha un altro stile. Vedete, no? Cioè, perché anche, vedete, amare significa ascoltare la sofferenza dell'altro, dare tempo all'altro, perché l'altro possa narrare il suo dolore. E Gesù si fa vicino, vedete, no? Si fa vicino, gli dice, vicino anche a costo di prendersi qualche, no? Qualche cattiva parola, perché questo qui cioè, vivi nel mondo delle favole, dove vivi? E allora lui dice, no, ditemi, ditemi. Gli risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente, in opere e in parole, davanti a Dio e tutto il popolo. Vedete, è vero quello che stanno dicendo, no? Che riguarda Gesù il Nazareno, profeta, che fu profeta, cioè portatore di una parola di Dio. Attenzione, profeta potente, in opere e in parole, è giusto, davanti a Dio tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le donne di autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Vedete, i capi dei sacerdoti e le nostre autorità. Non, Gesù, agli occhi del popolo, non muore come un martire. Giovanni Battista sì. Vi ricordate nel Vangelo di Matteo, a un certo punto, i suoi avversari gli dicono, con quale autorità fai queste cose? Dicelo. E lui dice, io ve lo dirò se voi mi risponderete a una mia domanda. E il battesimo di Giovanni, era da Dio o era dagli uomini? E loro pensano tra loro dicendo, dicono tra loro, dicono, se diciamo da Dio ci dirà e perché non li avete creduto. Se li diciamo dagli uomini abbiamo paura del popolo, perché il popolo considerava, no, Giovanni un profeta. Però loro dicono, non capiamo, era un profeta, era in parole e opere, in opere e parole, mandato davanti a Dio agli uomini, eppure i nostri capi, non sta dicendo i capi cattivi, i nostri, l'hanno condannato a morte, qualcosa è successo. Vedete, no, quello che a volte anche nella Chiesa, no, basta buttare sospetti per rovinare le persone. Basta buttare frasi, anche nella Chiesa, come in tutto il mondo, succede a volte che persone che potrebbero assumere degli impegni importanti, anche a Roma o in altre parti, e che farebbero bene, perché sono, ma dato che magari non sono in serbi di nessuno, vengono screditati. No? Non importa che sia vero quello che si dice su di loro, ma tutti qualcosa rimane. Così funziona in tutto. Tutti qualcosa rimane, le calunnie, le menzogne. Per cui succede che tante volte le persone poi non vanno a fare loro questi ministeri che potrebbero far bene, e nei meriti imbecilli, come capita anche nel mondo. E allora vedete, no, anche qui qualcosa è successo, siamo spezzati. E dice appunto, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Vedete, no, cioè noi speravamo. Siamo delusi. Tutta questa vicenda ci ha delusi. Credo che sarebbe anche bello raccontare al Signore le nostre delusioni. E le nostre delusioni anche nei confronti di Gesù. che vedete, no? Che noi a volte poi siamo delusi dagli altri, siamo delusi dalla Chiesa, siamo delusi da noi stessi, ma a volte siamo delusi anche da Gesù. Quindi la Signore, io speravo che fosse. Pensavo che seguissi sarebbe andata. Allora poter raccontare, no, le nostre delusioni, noi ci speravamo, ma non è andata così. E allora dice, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Vedete, no? Queste donne che sono andate lì, hanno trovato il sepolcro vuoto e ti dicono di aver avuto una visione di angeli, no? E ci hanno sconvolti, dice. Allora, alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato quello che avevano detto loro, ma noi non l'hanno visto. Vedete, da una parte questo annuncio delle donne ci ha sconvolti. E abbiamo mandato degli uomini, no? Perché sai che le donne non è che si può fidare più di tanto, no? Cioè, diciamo noi uomini. Allora, abbiamo mandato dei nostri, che hanno trovato anche la tomba aperta, però gli angeli e lui non l'hanno trovato. Vedete, non è stato sufficiente la parola delle donne per fermare il cammino verso Emmaus. E noi potremmo dire, e a me sempre viene da dire, no? Anche ricordando quel brano dell'incontro con Maria di Magdala, che è stata la prima annunciatrice di Gesù risorto, no? Io dico, Signore Gesù, ma tutto rispetto per Maria di Magdala, ma sempre una donna, cioè, ma anche perché nella cultura maschilista tu sai bene che a Maria di Magdala, come poi accade, non le crederanno, come anche questi due, sì, sono stati sconvolti, ma alla fine non li hanno creduto. Perché non li sei mostrato agli uomini? No? Cioè lì Maria di Magdala era andata, non aveva trovato nulla, era tornata, Pietro, il discepolo che Gesù amava, erano arrivati, avevano visto, se ne erano andati. Maestro, perché non ti sei presentato a Pietro, il discepolo amato? Vabbè, Pietro te l'aveva rinnegato, detto, no, però è sempre Pietro, è sempre un uomo, molto meglio di Maria di Magdala, direbbero gli uomini. È strano. Cioè è strano, è meglio, siamo strani noi che non riusciamo a cogliere la logica di Dio, che sceglie ciò che il mondo scarta. Sceglie ciò che il mondo scarta. No, e questo è. Noi andiamo sempre con la potenza, pensando che in questo modo faremo un servizio al regno di Dio, e invece. Il Signore sceglie ciò che il mondo scarta. Il Signore, ricordate, la pietra scartata dai costruttori e diventata del saltano. Il Signore porta avanti la sua opera di salvezza con ciò che il mondo disprezza. Il Signore fa grandi cose con le nostre munnezze, vogliamo dire, no? Fa grandi cose. E allora dice. Il Signore dice, stolti e lenti di cuore, a credere a ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E stolti e lenti di cuore, cioè vedete, il Signore li scuote, no? E dal cuore lento che non si muove a che cosa? A credere alla parola. Vedete, il Signore sta facendo in modo unico, sicuramente come faceva lui le leggi divine, nessun predicatore o uomo, donna, umano, no, potrà mai arrivare, fa una legge divina. È quello che in questi giorni abbiamo tentato di fare, cioè leggere nelle pure ciò che si riferiva a Gesù per noi. Gesù con noi, a Dio con noi. E allora
quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Attenzione a questo passaggio. Quando furono arrivati al villaggio, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Anche questo mi sembra molto bello. Perché c'è Gesù che arrivando al villaggio avrebbe potuto provare a fermarsi, no, da loro, nel senso avrebbe cominciato a dire: ma è tardi, c'è una locanda? C'è qualcosa? Sapete se c'è qualche posto per andare a dormire? Allora uno direbbe: guarda, per venire a noi. E invece Gesù, arrivati, saluta e se ne va. Cioè, va per andare. Cioè, come dire, questo dice la libertà di Dio nei nostri confronti. Noi tante volte pensate, facciamo, dobbiamo escogitare tutti i trucchetti per far credere la gente. Tutti i trucchetti. Ma il Signore non è così. Il Signore si fa vicino, ama con libertà, lasciando liberi. Devono essere loro che devono dire: rimani con me. Ma se loro non lo vogliono, Gesù se ne va. Guardate che questo vale anche per noi. Gesù si è fatto vicino in questi giorni, ci ha parlato nella sua parola, e poi se ne va. Cioè, se ne va non perché non gli chiede il piano, ma perché vuole lasciarci qui. Perché lui non è faraone, non è un idolo che ci deve dare da vivere. Lui è il Signore che libera. E vuole che la risposta al suo amore libero sia una risposta libera. Libera. Per cui a questa di nuovo chiamata, cioè a questo suo farti vicino, alla fine degli esercizi noi siamo invitati di nuovo a dire: Signore, noi vogliamo stare con te. Anzi, ti chiediamo tu di stare con noi. Molto bello, no? Dice: ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera e giorno ormai è tramonto. Resta con lui. Più che noi rimanere con lui, loro gli domandano: resta tu con noi. Nella consapevolezza che poi noi ci siamo, non ci siamo, non ci perdiamo, no? Ma quello che è importante è che tu, Signore, rimanga con noi. Resta con noi perché si fa sera, perché ci sono di nuovo le tenebre, perché il giorno senza tramonto è iniziato ma non si è concluso. E per cui ci sono ancora le tenebre che noi viviamo e rincontreremo nella nostra vita. Già da domani, ritornando nel nostro quotidiano, noi ritorneremo nel nostro quotidiano fatto di luce e tenebre. E allora il Signore resta con noi. Ed egli entrò per rimanere con noi. Vedete l'invito, la richiesta e la parola che dice che il Signore non entra, rimanete. Ricordate nel libro dell'Apocalisse, dice: io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, come dire, io quella porta non la butto giù. Non la butto giù. Se uno mi apre, io entrerò e cenerò. Se non mi apre, rimarrò fuori e continuerò a stare. Ma non sfonderò mai da voi. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Notate, come sappiamo, questo brano dei discepoli di Emaus è un brano che ha come sfondo dell'Eucaristia. La prima parte della liturgia della parola, e l'altro questa cosa che anche qui comincia con questi
che raccontano la loro sofferenza, la loro... mi ricorda che in alcune celebrazioni, in alcune liturgie, anche io per esempio una volta mi capitò in America Latina, in Cile, che andai in una cappella in periferia a celebrare la messa, i catechisti mi accolsero e mi dissero: padre, guardi, noi all'inizio della celebrazione facciamo un momento in cui la gente affida los hechos della vita, cioè i fatti della vita. E poter all'inizio consegnare i nostri dolori, le nostre sofferenze, le nostre... bello questo, no? E allora anche qui, no? Questi fatti della vita che il Signore ti ha fatto raccontare, la parola che illumina i fatti della nostra vita e la partecipazione piena alla sua vita, nel corpo e sangue. Vedete come l'Eucaristia riassume, no? Il culmine della vita cristiana, ci dice il Concilio, ed è il ponte. Raccoglie tutta la vita cristiana e la rilancia, e dà forza. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma è disparita la loro vista. Ed essi si dicevano l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Notate, no? Si aprono gli occhi, trasparisce, attenzione, non dicono: l'hai visto? L'hai visto? Era lui, l'hai visto? No. Dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto quando conversava con noi e ci spiegava le scritture? Da che cosa si riconosce il Signore risorto? Più che dagli occhi, dalle orecchie. Dalle orecchie. Quindi anche come per noi in questi giorni dove tramite le nostre orecchie una parola di vita del risorto ci ha raggiunto, ci fa in qualche modo sperimentare l'incontro con Lui anche oggi risorto per noi. E allora partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono uniti gli 11 e gli altri che erano con loro. Vedete, allora l'incontro con il Signore risorto fa ardere il cuore, ardere. Quindi l'incontro con Gesù fa ardere il cuore, illumina lo sguardo e fa tornare a Gerusalemme. Dove incontrano gli altri, dove incontrano la comunità, con i fratelli, i quali vissero davvero il Signore risorto ed apparso Simone. Notate, loro vanno, incontrano i fratelli che sono i fratelli che gli dicono quello che loro hanno sperimentato, no? Perché anche loro in altri modi, no, hanno incontrato, stanno incontrando il Signore risorto. E anche loro narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare. Bene, allora, coraggio, buon lavoro. Ancora qua e ci vediamo alle 12:30 per la lezione. Buon lavoro a voi.